Ah, la presenza di Dio è bellissima, sì o no? Molto, molto consolatrice, molto libera. La presenza di Dio è libera. Non solo ci libera, ma è bello perché non la puoi contenere, non la puoi controllare. C'è poco da fare. Volevo condividere qualcosa con voi dal Vangelo di Matteo. Un pensiero in maniera particolare di questi giorni riguardante proprio la preghiera. Quanti di noi non hanno ripetuto almeno una volta a memoria il Padre Nostro? Credo tutti noi, no? Lo conosciamo a memoria. E a volte quando ci trovavamo, non so se vi è capitato, a me i primi tempi della conversione mi trovavo a volte nella Chiesa Cattolica e quando dicevano di pregare il Padre Nostro, io mi impuntavo e dicevo no, no, non lo prego a memoria. E alla fine, insomma, erano delle posizioni un pochettino così banali, un po' dettate dall'orgoglio, dettate dalla... alcune prese di posizioni religiose che non servivano a niente. Ma, come ben sappiamo, sicuramente la preghiera del Padre Nostro non è una preghiera da ripetere a memoria, no? Ma vengono espressi dei principi particolari che fanno bene alla nostra vita e sono di grande incoraggiamento per la nostra vita. Allora voglio leggere insieme a voi, in Matteo al capitolo 6, dal versetto 5. Matteo 6, il versetto 5 dice così: e quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Qual è il premio? Quello di essere visti dalle persone. Questo è il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, noi sappiamo che Gesù non ha mai pregato dentro una cameretta. Mai. Almeno nel suo ministero pubblico non lo ha mai fatto, perché era sempre fuori per strada, in qualche montagna, o sulla barca, o nel tempio. Quindi è chiaro che qua Gesù sta insegnando dei principi particolari. Al versetto 7 dice così: nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. E la Chiesa Evangelica Pentecostale è campione del mondo di ripetizioni. La Chiesa Evangelica Pentecostale è campione, campionessa del mondo di disubbidienza a quelle che sono le indicazioni di Gesù. Vero o no? Le preghiere più lunghe, dove le avete mai sentite? Eppure Gesù un giorno ha detto: non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani. Perché? Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Noi crediamo in quello che Gesù dice, è vero o no? Eppure facciamo le veglie di preghiera. Perché? Perché pensiamo che più preghiamo, più Dio ci ascolta. Bimbi, bimbi, potete gridare sottovoce? Potete gridare piano? Gridate piano. No, faccio un po' di sarcasmo, perché a volte noi non ci rendiamo conto realmente che a volte utilizziamo le cose che Dio ci ha dato per andare esattamente contro quello che Dio ci ha detto. Noi facciamo molte preghiere e utilizziamo molte ripetizioni e non ci rendiamo conto che Dio non ci esaudisce per il gran numero delle nostre parole è che Dio non esaudisce il gran numero delle persone.
E
certo,
la maggior parte delle persone non sa come ti prega, non conosce.
Il problema fondamentale, infatti stavo arrivando pure a questo e ti ringrazio, è che il ripetere le preghiere, ripetere le aggiungere più persone possibili, non è altro che un segno di insicurezza. Faccio un esempio. Arriva una malattia, chi di noi non manda subito un messaggio su un gruppo di WhatsApp? Pregate, però no, ma cosa c'è di male in questo? Niente, ma non ci limitiamo a questo, poi mettiamo l'annuncio su Facebook e chiediamo, e diciamo esplicitamente, chiediamo, coinvolgiamo più persone possibili per pregare, perché la nostra idea è più persone pregano, più Dio ascolta, vero o no? È così, perché? Perché pensiamo che Dio si lasci convincere, come per dire, Giuseppe si è ammalato, no, non è possibile che prega solo Maria, cioè io per rispondere a una preghiera, dice il Signore, avrei bisogno almeno di 10 persone, poi se una persona è più importante, magari 100, è come se Dio stesse là a dire, no, non posso rispondere se c'è uno che prega. Come se Dio stesse dicendo, no, non posso rispondere, non posso fare un miracolo se c'è un gruppetto qua in casa. Eppure Gesù non ha forse detto, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, non ha forse detto Gesù, se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è nel cielo. Leggiamo la storia nella Bibbia e ci rendiamo conto che la differenza non l'hanno mai fatto gruppi enormi di persone, ma una persona, due persone al massimo. È vero o no? E poi tutto il popolo poi si accodava di dietro. Gesù vuole insegnare un principio fondamentale e il principio è questo, la tua preghiera è ascoltata dal Padre ed è sufficiente per smuovere una nazione intera. È vero o no? È scritto, non è scritto forse in Giacomo, dice molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. E qual è l'esempio che dà subito dopo? Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò che non piovesse e non piove. Per? 3 anni e mezzo. Quanti pregarono? Quanti pregarono che piovesse? Tutto il popolo. Ma solo uno pregò che non piovesse. A chi ha ascoltato Dio? Chi è che poi ha pregato dopo 3 anni e mezzo che piovesse? Quanti erano? Ci rendiamo conto nella storia della Bibbia che è solo una persona che prega. E vedete la cosa bella qual è, che è scritto in Giacomo? Dice, Elia era uno come noi. Era uno che aveva gli stessi nostri problemi. Aveva le stesse nostre passioni. Eppure pregò. Non si fermò di fronte al fatto di vedere se stesso debole, insufficienti in alcuni momenti. Elia era sottoposto alle stesse nostre passioni. E Gesù dice una cosa bellissima. I farisei pregano nelle piazze per essere visti. Per essere... Quante cose oggi si fanno per essere visti? Quanti annunci si fanno? Quante fotografie si mettono per essere visti? E Gesù dice, quello è il loro premio. Ma se uno vuole pregare il Padre, entra nella cameretta e dice il Padre che vede, il Padre che vede, dice i farisei lo fanno per essere visti da chi? Dagli uomini, Ma quando uno va nella cameretta nel segreto, il padre vede nel segreto e gli dà la ricompensa? Vedete, questo è uno dei principi fondamentali che a volte noi non comprendiamo. Quando Dio, quando il padre deve riprendere qualcuno, ascoltate, quando il padre deve riprendere qualcuno non lo fa mai pubblicamente. Lo fa in privato. Quando il padre deve onorare qualcuno, lo fa sempre pubblicamente, non in privato. Che lui è tuo padre e lui ci tiene a te. E anche se tu non ci tieni a te, lui ci tiene a te. E anche se arriva un giorno tu vuoi dire, no vabbè, ma non è importante. Il padre dice, no, è importante per me. È importante che gli altri vedano. Sapete, vi ricordate quello che Paolo dice a Timoteo? Il tuo progresso sia manifesto a tutti. A tutti. Tutti devono vedere quello che Dio sta facendo nella tua vita. Ma non come forma di orgoglio. Quando il padre ti deve riprendere, lui lo fa in privato. Quando lui ti deve onorare, lui lo fa pubblicamente. La sua ricompensa per te sarà sempre pubblica. Sempre. Sempre. Ma guardate qua, il versetto 7 dice, nel pregare, dice, non usate inutili ripetizioni. Chi prega continuamente, chi usa continuamente ripetizioni, chi usa continuamente ripetizioni, Gesù dice, è inutile. Perché? Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Posso dirvi una cosa? Gesù ci sta insegnando un principio fondamentale. Chi ha fede prega poco. Non fraintendetemi, ora ci arrivo. Ora arrivo a quel, so già i pensieri. Chi ha fede, la nostra fede non si manifesta nelle preghiere lunghe. La fede si manifesta le preghiere corte. Guardate tutte le preghiere di Gesù. Guardate tutte le preghiere degli apostoli. Guardate gli atti degli apostoli. Guardate i Vangeli. Come erano le preghiere? Per i miracoli. Sapete la preghiera più lunga che Gesù fece per un miracolo qual è? La preghiera per la resurrezione di Lazzaro. Sapete quanto è durata? 8 secondi. Per le altre era molto più breve. Alzati e cammina. Prendi il tuo lettuccio e vai a casa. I tuoi peccati ti sono perdonati. Effata. Talita, kumi. Era veloce sì o no Gesù? Però quando stava con il padre, oh, nessuno lo doveva disturbare. Quando si parla di avere passione per Dio e di comunione con il padre, là possono passare giorni, neanche te ne accorgi. Comincia a cantare, prendi la tangenziale, chi ti ferma più? Gesù sta dicendo, quando dovete pregare, cioè quando dovete fare delle richieste, siate veloci. Ma quando volete stare con il Padre, prendetevi tutto il tempo che volete. Allora che benvengano le riunioni di preghiera chilometriche, di giorni, di notti, ma semplicemente per stare alla presenza del Padre e ascoltare la sua voce. Amen. Quando devi chiedere, veloce, richieste specifiche, veloci, scattante, vai, non perdere tempo, perché Dio non ascolta la lunghezza delle preghiere o la quantità delle parole. E dice poi così, guardate il versetto 9. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ditemi la verità, quanti di voi avete capito cosa significa questa frase? Ma che significa santificare il nome di Dio? Se io lo chiedessi stasera, molti probabilmente direbbero, boh, ho sempre ripetuto a memoria. oppure qualcuno direbbe, ma a me è stato detto, a me è stato insegnato, eccetera, eccetera. Ma non c'è un qualcosa di comune. Qual è il nome del padre? Abbiamo mai saputo qual è il nome del padre? Lui si è rivelato come io sono colui che sono, no? Il tetagramma definito, e nessuno sa neanche pronunciare, qualcuno lo chiama Geova, qualcuno lo chiama Yahweh, qualcuno Yahweh, qualcuno dice non si può pronunciare, in realtà nel testo greco non si può pronunciare, ok? Yeshua è il nome ebraico di Gesù, ma qual è il nome del Padre? E l'importanza e l'enfasi che Gesù sta mettendo è sul nome, perché probabilmente quando noi leggiamo non ci rendiamo conto che dietro quello che è stato detto, che è stato scritto, c'è una cultura ebraica che noi non comprendiamo. E ogni volta che si parla del nome di qualcuno, non è il nome da menzionare, ma il nome rappresenta la persona e in maniera particolare rappresenta il suo carattere. Quando Gesù dice sia santificato il tuo nome, Gesù sta volendo dire qualcosa di molto più profondo che menzionare il nome di qualcuno, perché il Padre non ha rivelato il suo nome. Gesù è venuto a rivelarci Dio come Padre e a rivelarci il suo nome, cioè a rivelarci il suo carattere. Allora, quando Gesù dice, quando pregate, quando parlate, la parola pregare non è chiedere, non significa chiedere, cioè prega a Dio, subito pensiamo a chiedere qualcosa. La parola preghiera significa letteralmente dialogare con Lui. E quando Gesù dice, quando dialogate, dialogate così, ditegli così, parlate così, Padre, non Dio, non Signore, non Creatore, non Maestro, non Eccelso, non chissà, Padre. Quindi la prima cosa che Gesù ci insegna è il tuo rapporto con Dio non è semplicemente Dio creatura, ma è Padre e Figlio. Che sia santificato il tuo nome. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Padre, io desidero che tutti sappiano come sei veramente. Padre, io desidero che tutti ti conoscano come tale. Io desidero e voglio che tutti gli uomini possano riconoscerti per quello che sei, Padre, e per come tu interagisci e ti relazioni con i tuoi figli. Il Padre non ha creature con le quali parlare, ha solo figli. Il Padre non ha estranei con i quali rapportarsi, il Padre ha solo figli. E chi è che ci ha chiesto di relazionarci con Lui in questa maniera? Chi è che ce l'ha insegnato? Il Figlio. Quando parlate con Lui, ditegli, Padre, io desidero che tutti conoscano chi sei, che tutti sappiano che sei buono, che la tua benignità dura per sempre, che hai amore verso tutti i tuoi figli e che non tratti nessuno in maniera diversa di altri. Che nessuno è più importante di altri, che non hai figli di serie A, figli di serie B. E poi dice, venga il tuo regno. Quando parlate con Lui, ditegli, venga il tuo regno. Allora, quando noi andiamo a leggere i Vangeli, ci rendiamo conto che ci sono delle incongruenze. Perché come fai a chiedere al Padre, venga il tuo regno, se poi Gesù stesso dice, è piaciuto al Padre di darvi il regno? Come fai a chiedere al Padre, venga il tuo regno, se poi Gesù stesso dice, non cercate il regno attorno a voi, perché il regno è dentro i vostri cuori. Allora, o Gesù ci sta prendendo in giro, oppure ci sono delle parole che noi non capiamo, e probabilmente ci sono anche delle parole tradotte male. Perché questa espressione, venga il tuo regno, non significa chiedere al Padre che mandi il suo regno. Questa espressione significa, Padre, io desidero che il tuo regno possa manifestarsi. Affinché la tua volontà sia fatta qui, sulla terra, come è fatta nel cielo. Amen. Padre nostro, che sei lì nel cielo, io desidero che tutti, nessuno escluso, io desidero che tutti conoscano realmente come tu sei. Forza. Forza. Padre, io desidero che tutti conoscano realmente che tu sei, come tu sei. E com'è possibile? Come succederà questo? Solo se il tuo regno si manifesterà. E se il tuo regno si manifesta, allora la tua volontà sarà fatta qui, sulla terra. Non quando moriremo. Qui, ora, come è fatta nel cielo. Padre nostro che sei nei cieli, così come tu stai vivendo lì nel cielo, noi desideriamo che la tua volontà sia fatta qui sulla terra. Amen? Ora, Gesù un giorno parlando di questo argomento, guardate in Giovanni al capitolo 14, al versetto 6. Gesù menziona queste parole famose che noi tutti conosciamo. Quando Gesù disse a Tommaso, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tutti quanti noi abbiamo sempre interpretato questo come un discorso di salvezza. Gesù è l'unica via che porta al Padre, quindi l'unica via che porta in cielo, quindi l'unica via che porta al paradiso. Ma Gesù qui non stava parlando della salvezza. Gesù qui stava parlando di conoscere il Padre. E Gesù stava dicendo, io sono l'unico modo come voi potete conoscere com'è il Padre. E guardate infatti la domanda di Filippo subito dopo, al versetto 8. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Vedete, non viene menzionata l'espressione salvezza. Non è questo il concetto. Ma guardate la risposta di Gesù, verso 9. E Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Che ha visto me? Ha visto il Padre. Questo è il concetto fondamentale, è fare conoscere il Padre. Guardate in Giovanni 17, versetto 3. Ora questa è la vita eterna. Qual è la vita eterna? Che conoscano te, il solo e vero Dio. È Gesù Cristo che tu hai mandato. Questa è la vita eterna. Conoscere il Padre. Questa è la vita eterna. Guardate in Giovanni al capitolo 10. Cosa dice Gesù? Versetto 27. Sono molte zanzare? Giovanni 10, 27. Dai che stiamo per finire. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Versetto 28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Prima dice dalla mia mano, poi dice dalla mano del Padre mio, e subito dopo dice al versetto 30, io e il Padre siamo uno. Guardate in Colossesi al capitolo 1. Versetto 13, 14 e 15. Poiché egli ci ha riscosso dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli, Gesù, è l'immagine dell'Iddio invisibile. Gesù ha detto, chi ha visto me, ha visto il Padre. Vuoi conoscere come Dio realmente? Devi conoscere Gesù. Vuoi sapere come si comporta Dio realmente? Devi vedere come si comporta Gesù. Vuoi comprendere come Dio reagisce alle cose della tua vita? Devi vedere Gesù. Quanti problemi faceva Gesù prima di guarire qualcuno? Dai. Quante condizioni metteva Gesù prima di guarire qualcuno? Gesù faceva domande prima di guarire qualcuno? Gesù faceva consulenze prima di guarire qualcuno? Gesù chiedeva a qualcuno se aveva dato la decima prima, se era sottomesso, se andava a, era stato battezzato in acqua, riempito di Spirito Santo, se apparteneva a qualche comunità, di che religione era. Ma la cosa più scioccante, sapete qual è? Gesù, dopo che faceva miracoli, non diceva a nessuno di seguirlo. Gesù non chiedeva a nessuno, ora devi diventare un cristiano. Perché? Perché come facevi a non amare Gesù? come facevi a non seguirlo? Cioè, era Gesù che doveva respingere le persone. È vero o no? Gesù non aveva bisogno di fare proselitismo. Perché? Perché il suo amore attirava le persone. I pubblicani e i peccatori erano sempre attorno a lui per ascoltarlo e per udirlo. E gli unici problemi che lui aveva era solo con i farisei e con i religiosi. Non aveva mai problemi con quelli che avevano la vita disastrata. Addirittura i posseduti venivano e si piegavano davanti a lui per dirgli liberami. E noi oggi facciamo mille problemi e creiamo mille scuse quando noi non vediamo determinate cose. Magari diciamo a qualcuno, creiamo problemi per farli accostare le persone alla cena del Signore. Facciamo mille problematiche per battezzare le persone perché non hanno fatto il corso pre-battesimale, perché la loro vita non ha posto col Signore, perché stanno fumando, perché sono separati, perché sono divorziati, perché hanno debiti, perché non stanno bene con i figli, perché hanno problemi di qualunque genere e non possono accostarsi alla cena del Signore perché non possono battezzarsi, non possono battezzarsi perché non possono accostarsi alla cena del Signore, però se vuoi fare un'offerta sei benedetto. I tuoi soldi saranno sempre santi. Tu no! Ma i tuoi soldi sì. È vero o no? Eh? Le tue offerte, sorella, sono sempre ben accette. Però prima di battezzarti... Ah, immaginate Gesù che faceva cose del genere. Non le ha mai fatte. Perché? Perché lui è venuto a dimostrare e a far vedere come è Dio realmente. Lui è venuto a mostrarci il Padre. E Gesù ha potuto dire, chi ha visto me, ha visto il Padre. E quando pregate, pregate, parlate con Dio in questa maniera e ditegli, Padre, io desidero che tutti possano conoscere chi tu sei. Io desidero che tutti quanti possano vedere quanto sei buono, quanto sei speciale, quanto sei pieno di tenerezza, quanto desideri fare del bene alle persone. Padre, fai di me per essere strumento per portare in manifestazione il tuo regno qui sulla terra, affinché la tua volontà possa essere fatta e possa manifestarsi qui e ora come è fatta nel cielo. Amen. Il Padre nostro in questa maniera è tutta un'altra cosa. Il Padre nostro in questa maniera è tutta un'altra cosa. Sia santificato il tuo nome. No, Padre, che tutti sappiano realmente come sei. Come sei nel tuo cuore, che tutti conoscono la tua grazia, tutti conoscono la tua misericordia e che non ci sono delle condizioni che tu metti per fare del bene alle persone, perché il tuo amore è un amore incondizionato. Amen. Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Prendiamoci per mano. Sta calando l'umidità e le zanzare si stanno ingrassando. Venite, 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 dai, venite, dai. Venite e uniamoci tutti insieme, dai. Uniamoci tutti insieme. Alleluia. Papà è buono. Eh? Papà è buono. Papà è meraviglioso. Alleluia. Che ognuno di noi possa essere uno strumento meraviglioso. Quando prega il Padre per mostrare ad altri. Gesù ha detto che ognuno di noi è uno strumento per la sua gloria. Eh? Noi siamo membro del corpo di Cristo. Siamo membro del corpo di Cristo. Tutti noi siamo preziosi, nessuno di noi è inferiore a qualcun altro. Dio non fa differenze di nessun genere. E voglio che tu sappia che la tua preghiera è importante tanto quanto la preghiera di chiunque altro. E che Dio per rispondere alle tue richieste non ha bisogno di che tu chieda rinforzi. Ok? Se tu sei stanco, se tu hai... Allora, naturalmente è importante pregare gli uni per gli altri. Chiaro? Spero di esprimere bene quello che sto dicendo. Voglio che tu sappia che quando tu preghi, quando tu chiedi qualcosa al Padre, tu non hai bisogno di avere dei raccomandati che pregano al posto tuo. Non hai bisogno di chiedere a qualcuno, metti la mia pratica, levala da sotto e mettila. Non è un ufficio comunale. Okay? Sono richieste che vanno in coda. Quando tu preghi, ascolta questo. Quando tu preghi, è come se tu fossi l'unica persona che lo sta facendo. Lui non ha una segretaria. Non ha una lista di email alla quale deve rispondere. Lui non farà tardi stanotte per rispondere.
Alleluia.
Ok? Lui non è stressato. Non ha bisogno che qualcuno preghi per lui. Non è che Dio dice, qualcuno mi lodi per favore perché con tutta questa preghiera ho bisogno di rianimarmi un po'. No, Dio non è un uomo. Lui è padre. Amen. Lui è padre. Ragazzi, venite qua. Tutti quanti qua. Tutti i bimbi, venite qua, dai.
Romas.
Ragazzi, noi che stiamo finendo.
Vieni.
Ce la fate a resistere 10 secondi. Vieni. Di chi è figlio lui? Accanto a mamma, dai. Tutti accanto a mamma.
Vieni, zia, vieni.
Tutti accanto ai genitori, dai.
Vieni qua, stanno tutti qua i bimbi, vieni.
Thomas.
Alleluia. Giuseppe, io voglio che tu faccia una preghiera stasera. Eh? Tu preghi stasera che, come lo Spirito Santo ti guida, ok? E che questo principio, questo concetto deve essere scolpito nei nostri cuori. Tu sei importante per il Padre e la tua voce è unica. Alleluia. Grazie Padre.
Nel nome di Gesù, Signore, ti voglio ringraziare, Padre, per la parola di questa sera, Signore. Signore, ti voglio ringraziare perché
grazie.
Tu hai chiamato ognuno di noi, Signore. E, Signore, nel tempo, Padre, il tuo desiderio, Signore, è che ognuno di noi cresca in un livello maggiore, Signore. vada in una sfera diversa, Signore, di quella che fino ad oggi siamo stati, Signore. Signore, c'è qualcosa di più, Signore, che tu stai annunciando alla tua Chiesa in questo tempo, Signore. C'è qualcosa di più che tu desideri di ognuno di noi. Signore, tu stai desiderando, Signore, ognuno di noi, Signore, alla tua presenza. E lì attingere, conoscerti e ricevere forza, Signore, avere una parola di autorità, Signore, quando ci alziamo, Signore, dall'intimità e dichiarare sui nostri problemi la tua volontà sia fatto su ogni cosa, Padre. Tu ci hai chiamati ad essere guerrieri e la tua parola, Signore, lo dice, Signore, che noi dobbiamo pregare, Padre, per rivestirci dell'armatura. Signore, tu ci stai chiamando a venire davanti a te. Signore, tu ci stai chiamando a realizzare qualcosa di più. Signore, grazie, Padre, perché la voce, Signore, la voce dentro il mio cuore, prima, Signore, dell'inizio di questa riunione, tu stavi parlando al mio cuore, Padre, tu stavi parlando al tuo popolo, Signore, e la tua, Signore, parola è di cercarti, Signore, di diventare guerrieri, Signore, di venire alla tua presenza singolarmente, Padre, e di attingere dall'alto. Signore, ti ringraziamo perché è un tempo nuovo, Signore, è un tempo diverso, Signore. Tempo dove noi entriamo nella profondità, noi entriamo nella tua presenza, Signore, realizziamo di più, Signore, tu stai chiamando il tuo popolo a questo, Signore. Signore, ti vogliamo pregare, Signore, sappiamo, Signore, che la preghiera personale fa tanto, Signore, e possa benedire la vita di Corrado, Signore. Amen. Vogliamo benedire tutti gli strumenti, Signore, che tu stai usando, Signore, per far ascoltare la tua voce, la tua volontà, Signore, il tuo grido, Signore, verso il tuo popolo, Signore, perché tu non vuoi un popolo statico, Signore, fermo, Padre, ma tu adori un popolo, Signore, che attinge, Padre, e mette in pratica, Signore. Vuoi un popolo, Signore, che si radura, Signore, come ai tempi di Gesù intorno per ascoltare e per realizzare. Ti ringraziamo, Signore. Grazie, Padre, per questa parola, Padre, che possa germogliare, Signore, nel nostro cuore, Signore, che, Signore, i pensieri discorsi umani, Signore, vengono aboliti ora nel nome di Gesù. Signore, noi leghiamo, Signore, nel nome tuo ogni discorso umano, Signore, ogni pensiero e tutti quei discorsi che si dicono spirituali, che attraversano la tua parola, che non hanno niente, Signore, di spirituale, che vanno a modificare la tua volontà per la nostra vita. Noi ne prendiamo autorità, Signore, e ti chiediamo di mettere ognuno di noi, Signore, l'elmo della salvezza, Padre, affinché, Padre, noi possiamo essere protetti nella mente, Signore, che questa parola possa accedere e portare un frutto duro. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.
Mentre Giuseppe parlava, ho sentito forte una cosa, vorrei condividerla con voi anche per il beneficio di quelli che sono a casa. Ci sono qui delle persone che stanno attraversando dei momenti, ok? Quindi è inutile, ognuno di noi sa. E di solito quello che noi facciamo è quello di andare a chiedere subito a Dio di operare in questo problema. Lo sentivo molto forte mentre Gesù stava pregando, mentre Gesù pregava da Giuseppe, attraverso Giuseppe, e di dirvi questo: quando state con il Padre, prima di fare la vostra richiesta, come abbiamo detto stasera, prima di fare la vostra richiesta, spendete del tempo con Lui, spendete del tempo lodando, ringraziando, attingete da Lui, e lo Spirito Santo nella intimità con il Padre vi darà delle parole di autorità.
Amen.
Con la quale andare a definire la situazione che state vivendo.
Amen.
Perché vedete, noi molto spesso combattiamo con le nostre forze, siamo lì a cercare di trovare delle parole, pensiamo che quel modo di pregare, quel modo di prendere autorità, non è una tecnica. Le cose spirituali si affrontano in maniera spirituale. Ci sono delle problematiche che non si affrontano con la quantità delle parole, ma a volte basta una sola parola detta nell'autorità dello Spirito, dettata da Dio, e le cose cambiano. Così, da un momento all'altro. Voglio incoraggiarvi, invece di chiedere, di stare lì a chiedere, a chiedere, a chiedere, a chiedere, come abbiamo detto stasera, la richiesta è molto breve. Una, due parole, tre parole al massimo. Ma il tempo che rimane è un tempo speso nella presenza del Padre, nell'intimità. Allora facciamo una cosa. Prima di chiedere, prima di prendere autorità, prima di fare qualunque dichiarazione, spendiamo del tempo con Lui. E lasciamo che sia lo Spirito Santo a suggerire alle nostre vite quali sono le parole da utilizzare con autorità. Dopodiché Gesù ha detto, io vi do autorità di legare e di sciogliere. E non si usano tante parole per fare questo, ma sono parole dettate dallo Spirito. E nell'intimità noi possiamo ricevere delle parole che ci fanno alzare con autorità e dichiarare la volontà di Dio una volta e per sempre. E voi vedrete come le cose cambieranno nella vostra vita. Vedrete come le cose avranno una svolta definitiva. Spendete molto, cerchiamo di spendere più tempo nell'intimità, nel cantare, nel lodare, nell'ascoltare. Dopodiché ci si alza come dei leoni e si grida in faccia al diavolo qual è la situazione che deve cambiare. Amen. Padre, noi ti ringraziamo e ti chiediamo di darci sapienza per come muoverci nelle cose dello Spirito affinché il tuo regno possa manifestarsi, affinché la tua volontà possa essere compiuta qui e ora. Nella nostra vita, come è fatta nel cielo, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dobbiamo salutare i nostri fratelli che ci stanno seguendo da casa. Una buona serata. Vi siete risparmiate le zanzare. Giuseppe,